salve a tutte e tutti. Comincia adesso la nuova puntata di Uru. Stasera comincia in modo particolare.
Sì, 45esima puntata di Uru, ma ci teniamo a esprimere la nostra solidarietà al magazzino 47 di Brescia, che appunto la scorsa notte è stato colpito da un attentato di chiara matrice fascista e che ha portato alla distruzione della biblioteca e di alcune parti limitrofe del centro sociale stesso. E quindi ecco, ci tenevamo da parte di Uru e anche da parte di Radio Wombat a esprimere la nostra solidarietà con i compagni di Brescia. Ricordiamo anche, così solo per informazione, che già fino da domattina una presenza di piazza da parte di Magazzino 47, di tutta l'area del movimento, di tutta l'area antifascista bresciana, proprio per rispondere a questi attentati vigliacchi fascisti. Eh sì, è sempre a proposito di situazioni di movimento, segnaliamo anche l'inizio del crowdfunding per dotare Radio Onda Rossa di Roma di un nuovo trasmettitore, un crowdfunding che si è prefisso l'obiettivo di raggiungere 19.000 euro, proprio perché appunto il ripetitore di Radio Onda Rossa è veramente un po' in crisi e quindi la necessità di sostituirlo con un nuovo. Trovate tutte le informazioni per questo crowdfunding sul sito di Radio Onda Rossa, appunto è www.radioondarossa.info.
Cominciamo subito a bomba con Toumani Diabaté, nato a Bamako in una famiglia di griot, che ricordo sono cantastorie, musicisti, poeti africani, la cui tradizione orale, la tradizione orale della sua famiglia racconta di 70 generazioni di musicisti che lo hanno preceduto su una linea patrilineare. Toumani Diabaté suona la cora, la sua è un'arpa unica in Africa occidentale perché lui suona la cora con 21 corde. Ha imparato lo strumento, che invece tradizionalmente di corde ne ha 12, da suo padre, Sidiki Diabaté, lui stesso un leggendario suonatore. Inizia a suonare a 5 anni e a 19 si unisce al gruppo di giovani e brillanti musicisti che accompagnarono Candia Kouyaté, che se abbiamo tempo più tardi ascoltiamo, che è la più famosa e potente cantante griot del Mali. Toumani praticamente ha avuto l'idea di ricreare l'equilibrio culturale dell'impero Mandé in un contesto musicale moderno, compensando le chitarre tradizionali ed elettriche a fianco di tamburi tipici Mandé martellanti, incessanti. Ha anche suonato e registrato in contesti interculturali con tutti gli artisti del mondo.
Sì, e questo appunto è il primo pezzo di questa 45esima trasmissione, 45esima puntata di Uru, che è tutta dedicata a Lanvaria, cioè alla musica non elettrificata, la musica acustica, e che chiaramente è proprio. Allora, qui non si sta trattando di vecchi pezzi della tradizione africana, che di per sé appunto sono tutti pezzi acustici, ma un rifarsi a questa tradizione, però con composizioni veramente nuove e sotto certi aspetti anche innovative. Alcuni di questi musicisti sono maliani, ma vi faremo ascoltare anche musicisti di altre regioni, di altre parti dell'Africa, anche perché diciamo che questa particolarità è comune un po' a tutto il continente africano. Quindi vi facciamo subito ascoltare Toumani Diabaté, il pezzo si intitola Yamfa. Sì, 3-4 prossimo, 3-4 marzo, festa di Radio Wombat, 2 giorni. Il primo giorno è CSA Nest Emerson, via Bellace 15, con cena, proiezione di Buconas, che è un documentario di La Mirada Invertita, un collettivo spagnolo, e qui però soggetto di questo documentario di Buconas, che in spagnolo significa pettegole, è una radio, Radio Deseo in Bolivia, gestita da un gruppo di mujeres, da un gruppo di donne, appunto, in questa metropoli sudamericana. Un documentario bello da vedersi e anche istruttivo, sia dal punto di vista di funzionamento di una radio comunitaria, sia dal punto di vista dell'incedere di un collettivo di donne in quelle particolari regioni. Appunto, questo il 3 al CSA Nest Emerson, e sarà seguito da un concerto di un gruppo importante nell'ambito diciamo della sperimentazione. Sono CC, CNCC, NN, un gruppo torinese che fa appunto la sperimentazione sonora utilizzando una molteplicità di strumenti, e anche oltre diciamo suonare, anche un approccio diciamo un po' più multimediale, ecco, al loro spettacolo, chiamiamolo così. È quindi una cosa interessante da vedere. Il giorno dopo si prosegue alla Polveriera, il pomeriggio, fino dalle 3 di pomeriggio, con due appuntamenti, due momenti di discussione. Il primo che riguarda diciamo più prettamente l'ascolto della radio, cosa significa fare una radio adesso, cosa significa una radio web, una radio streaming e anche una radio su le onde medie, sulla M. Dopo questo dibattito ne seguirà un altro a cui abbiamo invitato e a cui hanno dato la loro conferma le altre radio di movimento a livello nazionale, cioè Radio Onda Rossa, Radio Onda d'Urto, Radio Onda Rossa di Roma, Radio Onda d'Urto di Brescia e Radio Blackout di Torino, a cui si aggiungerà anche un redattore di quella che era Radio Morgan, la radio di movimento fiorentina all'inizio degli anni Ottanta. Tutto ciò perché appunto dalla prossima settimana Radio Wombat, facendo tutti gli scongiuri del caso, diciamo sì, ma intanto comunque potete già provare a sentire il segnale, dovrebbe cominciare a trasmettere su AM, quindi non su FM, su AM, sulla frequenza 1359. Quindi ricordiamo il 3 al CSA Nest Emerson, il 4 alla Polveriera, e soprattutto cominciare ad ascoltare la radio. Proprio questo, c'è la festa su le onde medie sulla AM a 1359.
Militante poeta, emblema del nuovo cinema africano, autore di opere fondamentali e punto di riferimento per tanti cineasti, per la capacità di raccontare l'anima del suo paese, il Burkina Faso, e di tutto un continente, l'Africa. La sua storia è il mito di denunciare tradizioni criminali e moderni opportunismi e stupidità, con uno stile e un linguaggio capace di imporsi nel mondo dei festival di cinema internazionale. Parliamo di Idrissa Ouedraogo, che è morto domenica 18 febbraio all'età di 64 anni. Era nato a Banfora nel 1954 e aveva esordito nel 1981 con un cortometraggio, Poco, che raccontava la morte di una donna incinta per colpa dell'ospedale troppo lontano. Più tardi si troverà a denunciare la pratica della mutilazione genitale femminile, la violenza contro le donne, ma anche la lotta troppo tiepida dei governi africani contro l'AIDS. I suoi film sono storie eccentriche e surreali, opere che giocano con i generi, con questo stile essenziale fatto spesso di inquadrature fisse, di geometrie rigorose e di bellezza, senza badare troppo al mezzo, dedicandosi anche alla produzione, spaziando tra cinema e TV, documentario, film didattico, cortometraggio e web serie, compreso il celebre episodio dei bambini che inseguono un fantomatico Bin Laden nel film collettivo 11 settembre 2001. Sempre però raccontando gli ultimi, gli esclusi, i non allineati. Il cinema di Udregado è quello che rifiuta il paternalismo del nord culturale, che nel cinema africano cercava un'autenticità popolare e artigianale, per proporre invece film maturi anche dal punto di vista tecnico e autoriale, rifiutando però qualsiasi tentativo di colonizzazione dell'immaginario africano, come nell'ultimo suo lungometraggio, La collera degli dèi, bellissimo film, che parla della lotta burkinabè contro l'esercito francese.
Eh sì, è nel nostro excursus, nel nostro percorso alla ricerca, alla scoperta, al proporre la musica Mamuvaria dell'Africa, andiamo in Zimbabwe per ascoltarci Oliver Mtukudzi, un grande musicista, ma soprattutto un grande paroliere, una carriera che ha attraversato più di 20 anni e l'ha portato a produrre 42 album originali, la maggior parte dei quali sono composti da pezzi, da canzoni, riflettono sulla vita quotidiana, ma soprattutto sulle lotte del popolo Zimbabwe contro la dominazione straniera, prima quella inglese e poi successivamente quella sudafricana. Cioè, per fare mente locale, lo Zimbabwe era quella che prima si chiamava Rhodesia, la Rhodesia del Sud. E appunto la così il suo così proliferare, diciamo, la sua così grande capacità di incidere, di comporre, era data anche dal fatto che lui ha sempre desiderato di portare il suo messaggio al popolo Zimbabwe e anche a un pubblico più vasto, cioè portare i suoi pezzi, le sue parole di lotta, diciamo, nel più ampio cerchio possibile. E la particolarità è che oltre a cantare in inglese parlava sia in Shona sia in Ndebele, sono le due etnie e conseguentemente le due lingue più parlate in Zimbabwe, e che non sempre si trovavano d'accordo. Si sono trovate d'accordo nel momento in cui c'era da lottare contro la dominazione straniera, e quindi questa lunga lotta, diciamo, di liberazione. E proprio da allora ha iniziato a cantare Sia in Shona che in Ndebele, proprio a voler significare diciamo l'unione del popolo zimbabweano. Nei suoi pezzi, oltre appunto a questa particolarità, diciamo, rispetto alle liriche, c'è anche una particolarità rispetto allo strumento musicale, diciamo, perché appunto si identifica, si fa molto riferimento a quella che è la tradizione musicale dello Zimbabwe, rielaborata, come spesso fanno, come spesso succede agli artisti, ai musicisti africani, e che quindi ha assunto una nuova particolarità che viene chiamata in gergo Tuku Music. E vi facciamo ascoltare un pezzo uno dei primi pezzi composti da Oliver Mtukudzi, si intitola Mwana Wanambo. Thank you.
sinje. Žama vina mužica bre, baba. Kuži mada, kurerga, ne kuži čkora. Kuži mada, kurerga, ne kuži čkora.
Ricordiamo che è stato l'ascolto di Uru, ascolto in streaming e prossimamente anche in AM1359. Uru suoni, musica e notizie dal continente africano, una delle tante trasmissioni di Radio Wombat che appunto potete ascoltare in streaming andando al sito wombat.noblogs.org e che potete anche riascoltare in podcast sempre andando al sito nella sezione podcast, in cui chiaramente ci sono i podcast di tutte le puntate di Uru, ma anche di tutte chiaramente le puntate di tutte le altre trasmissioni di Radio Wombat. C'è un profilo twitter.com/radiowombat.fi, una mail posta@wombat.net e anche un profilo apposito, diciamo, dedicato di Uru, di questa trasmissione, proprio per dare le notizie dal continente africano. È sempre il profilo Twitter Uru-RW, sta per Radio Wombat. E rispetto appunto alle notizie, rimaniamo sempre in campo cinematografico e sì, veramente si è concluso circa 2 settimane fa in Mawjoudin Queer Film Festival, il primo festival LGBT lesbian, gay, bisesso e transgente del Nord Africa. Si è svolta a Tunisi appunto alcune settimane fa, è stato appunto il primo festival di cinema LGBT in Tunisia, tutto il Nord Africa, considerato anche il Nord Africa quasi prevalentemente da un punto di vista religioso islamico. È stato organizzato dall'associazione Mojahedin, che dal 2015 si occupa di discriminazione di genere e orientamento sessuale, mira a dare visibilità alle persone queer. Un evento cinematografico si è svolto appunto in un paese come la Tunisia, dove l'omosessualità è ancora considerato un reato punibile con la detenzione fino a 3 anni di carcere, e nonostante ciò il festival si è tenuto e vi hanno partecipato con produzioni esclusivamente africane 12 film, tra corti, medio e lungometraggi, documentari e fiction, che appunto ruotavano intorno all'identità, alla sessualità e all'espressione di genere. E particolare importante, all'inaugurazione della manifestazione è stato proiettato il documentario della regista tunisina Nadia Mesnin Afied, Behind the Shadow, dietro l'ombra, appunto parlava appunto di questa particolarità.
E parliamo adesso di Affaire Bokoum, che è un musicista del Mali, cantante e chitarrista. Ha iniziato la sua carriera come membro del gruppo di Alifar Katuré, che spesso è stato considerato il suo mentore. Entrambi vengono infatti dalla città di Niafunké sul fiume Niger e sono membri del popolo Sonrai. Il suo gruppo Al-Kibar, che significa messaggero del grande fiume in Sonrai, è composto da 2 chitarre acustiche, un violino a una corda, un jarkol, che è una sorta di liuto, calabash e djembe come percussioni. Lui è il cantante principale e anche suo padre era un musicista, e lui praticamente parla sempre nei suoi pezzi della società contemporanea maliana, ha sempre mantenuto la sua preferenza per la chitarra acustica piuttosto che sulla chitarra elettrica, e preferisce sempre utilizzare, come abbiamo visto dall'elenco che ho fatto prima degli strumenti del suo gruppo, gli strumenti tradizionali maliani. Di lui ascoltiamo Djaman Moro.
Thank you. llamero yo lo pone. Yo pay quiere chine, como va a ti mai ti va a voy me copa, tomo de vosa. Yo pay quiere chine, gatare a caidiane, voy me copa, tomo de vosa. Andea de baia, andea de baia, andea de baia, de baia, aname.
E parliamo di Phyllis Mutu, una donna keniana residente nello slum di Owino Uhuru, appunto ricordiamo che Uhuru è il nome di questa trasmissione, significa libertà, liberazione in Swahili, e appunto è anche il suffisso di questo quartiere, di questo slum di Mombasa in Kenya. E la storia di Phyllis è non è che è particolare, è una storia diciamo esemplare, perché le hanno quasi ucciso un figlio, hanno tentato di rapirla, l'hanno arrestata e l'hanno minacciata, però lei insieme agli altri abitanti con cui ha costituito questa, questo collettivo, questo comitato auto-organizzato, un comitato che si è formato dal basso, non si sono mai piegati, e il 19 marzo varcherà lei insieme agli altri la soglia di un tribunale, proprio perché appunto in seguito alla lotta c'è stato portato avanti anche diciamo che i giudici, diciamo l'apparato giudiziario keniano, i giudici Mombasa sono stati costretti sotto certi aspetti a appunto a incriminare la ditta, la fonderia che inquina l'intero quartiere di Owino Uhuru, contro cui hanno lottato e stanno tuttora lottando gli uomini e le donne di Owino Uhuru. La storia di Phyllis appunto inizia nel 2007, quando le offrono un lavoro come impiegata in una fonderia nel suo slum a Mombasa. Un buon impiego sembrava, tanto più che Phyllis Omido era una mamma single e quel posto appunto gli serviva, ma l'anno successivo suo figlio di 2 anni e mezzo, David, si ammala e la vita della donna si spezza. Piangeva, aveva sempre la febbre, ero disperata perché non capivo cosa gli stesse capitando, racconterà successivamente. E le analisi del sangue rilevano il bambino a un livello di piombo nel sangue di 17 microgrammi, un valore 35 volte superiore ai parametri indicati dalla stessa Organizzazione Mondiale della Sanità. L'avvenimento ha avuto luogo durante l'allattamento, nonostante la madre non abbia mai lavorato a contatto con sostanze tossiche, ma sia semplicemente abbia semplicemente lavorato nella fabbrica, in questa fabbrica. E quindi David rischia danni neurologici e potrebbe morire. Viene ricoverato e curato. Phyllis presenta e conto le spese medie 1.500 sterline e 1.600 euro, che sono una cifra cospicua, ingente, diciamo, per Kenya, al suo datore di lavoro. E la Metal Raffineria EPZ, la maestra e proprietaria dell'impianto, si offre di pagare in cambio del suo silenzio, ma Phyllis non ci sta. Avevo il dovere di avvisare i miei colleghi, così si licenzia mentre guardi agli altri. Prova a denunciare l'accaduto, organizza manifestazione sit-in, viene arrestata, ma fermarsi non è un'opzione per lei. Ad essersi ammalati non sono solo i dipendenti dell'impianto, ma anche i residenti della zona che usano il fiume del quartiere per lavare i vestiti e per cucinare. Le donne avevano aborti, i bambini, piaghe strane, acqua e aria erano inquinate. Una sera qualcuno tenta di rapire lei e David davanti a casa. Ci siamo salvati solo perché sono passate casualmente delle auto, racconterà a un giornale locale. E nonostante le minacce, Phyllis Omido tira dritto fino al 2013, quando l'impianto viene chiuso. Ma per la donna la battaglia non è finita, troppe persone sono morte e nessuno ha ricevuto un centesimo di risarcimento. E così si fonda, viene fondato il Center for Justice, Governance and Environment Action, che appunto e poi successivamente è diventata celebre, questa organizzazione costituitasi dal basso in questo quartiere è diventata celebre in tutta l'Africa per le sue lotte. Tra l'altro viene soprannominata con questa faciloneria, diciamo, con questi paralleli, e tentano sempre di fare i giornali, la Erin Brockovich dell'Africa. E nel 2015 vince il Goldman Prize, attribuito anche per esempio a Anna Berta Azeres, l'attivista honduregno ucciso nel marzo 2016. Phyllis tuttora è viva, è cambiato nonostante abbia dovuto cambiare casa più volte. Ogni volta torna nello slum, non abbraccio mio figlio finché non mi sono lavata dal capo a piedi. Il 19 marzo prossimo, appunto, sarà un giorno importante per lei e per tutti gli altri abitanti, tutti quelli che hanno lottato e stanno tuttora lottando, appunto, gli abitanti auto-organizzati del quartiere di Owino Yuru di Mombasa, perché finalmente le vittime andranno in tribunale a testimoniare contro la Metal Refiners e Pisila Maited, un'altra società e il governo stesso. L'obiettivo sono 12 milioni di euro circa, cioè 11,5 milioni di sterline, per risarcire le 3.000 persone che si sono ammalate. E va ricordato, tra l'altro, e qui stiamo parlando dell'Africa, di un paese del Kenya, di Mombasa, che è la seconda città africana, è abbastanza disastrata da questo punto di vista, e rispetto a Mombasa, appunto, di uno dei quartieri più poveri. Ecco, e quindi questi 12 milioni di euro più o meno sono importanti per loro, perché vuol dire che si sono indebitati per curarsi, e quindi per loro significa avere una vita dignitosa. Nello stesso momento il certificare la colpevolezza di questa industria di metallo, di questa fonderia, e quindi la possibilità che non risucceda, non riaccada una cosa del genere.
E adesso ci spostiamo in Madagascar con i Tarika, che in mangascio significa gruppo, che all'inizio si chiamavano Tarika Sammi e si è formato con questo nome negli anni '80. Poi, come Tarika soltanto, hanno debuttato nel 93. Il loro secondo album, Son Egal, è una collaborazione con musicisti senegalesi e affronta la rivolta del 1947 in Madagascar. Giusto per ricordare, la rivolta è stata un'insurrezione nazionalista contro il regime coloniale francese, esplosa nel Madagascar nel marzo del 1947 e protrattasi fino al dicembre del 1948, e fu seguita da una terribile repressione condotta dall'esercito francese, appunto, che provocò diverse migliaia di morti. Gran parte della musica di Tarika si basa sulla tradizione musicale e il gruppo è guidato da due sorelle. Di loro ci ascoltiamo Retani.
Thank you.
Sì, parliamo ora di Candia, Candia Cuiate, anche lei nata in una importante famiglia di griot, nata in Guinea, cresciuta in Mali, anche perché appunto a differenza dell'Europa oppure di altre parti del mondo non è che siano così importanti i confini statali in Africa, anche perché molto spesso sono confini artificiali creati dai colonizzatori e quindi appunto molto spesso, spessissimo, nati in un paese, cresciuti in un altro, ritornati nel paese oppure nel paese di origine oppure in cui sono nati oppure andati a suonare, formatisi diciamo musicalmente in un'altra parte. E quindi questo è un po' anche il percorso di Candia Cuiate, che cresce appunto nella tradizione, nella cultura mandinga, quella della famiglia, la famiglia di Griot, con il padre suona il balafon, questo uno degli strumenti più importanti, uno degli strumenti tradizionali di quella parte dell'Africa, Senegal, Mali, Guinea, e che contrariamente a quello che succede spesso purtroppo fa studiare la figlia, gli garantisce diciamo una formazione letteraria e nello stesso momento una formazione musicale, e quindi si trasferisce definitivamente a Bamako, dove appunto si trova un po' il centro diciamo della cultura musicale non solo del Mali ma anche del Senegal, della Guinea, e si unisce appunto essendo una famiglia, e qui si parla appunto quando si parla di famiglie in Africa molto spesso si parla di famiglie allargate, si unisce al gruppo diretto dallo zio Madisilla, che qui a Teli Apollo si chiamano assai popolare negli anni 70, una di queste orchestre di cui appunto in una precedente trasmissione di Urio ne abbiamo parlato, e inizia a cantare, quindi a lavorare cantando ai matrimoni con un repertorio sia tradizionale che moderno, sia locale che internazionale, e due anni dopo l'arrivo a Bamako si sposa con un griot, lei di famiglia di griot, e va a abitare a Kayes nel nord-ovest del Mali, che è uno dopo Bamako è una diciamo delle città più importanti dal punto di vista culturale e quindi anche dal punto musicale. Poi successivamente a Abidjan in Costa d'Avorio e comincia a incidere su cassette. Nell'83 ritorna in Mali e comincia sempre a cantare sempre più, a incidere sempre più spesso, e tant'è che viene soprannominata la Dangerous, la pericolosa, perché molto spesso ai suoi concerti si registravano proprio svenimenti, vertigini e via dicendo, e assurge a Angara, un appellativo riservato alle eccellenze nel canto, e quindi la sua carriera continua, ma diciamo a un certo punto comincia un attimo di crisi, anche perché è sottoposto a una malattia un po' brutta, cioè nel senso preda di un ictus, e sembra impossibilitata a cantare, ma successivamente li recupera e incide questo bellissimo album, si intitola Renaissance, Rinascita, a cui appunto è tratto il brano che facciamo ascoltare. E un'altra cosa importante, ecco, a proposito di Candia Cuiate, è che una delle componenti del gruppo, Les Amazons d'Afrique, che ha inciso questo CD, questa LP, che si intitola Repubblica Amazon, un gruppo che viene chiamato, tra virgolette, un supergruppo africano composto interamente da donne, che appunto nei suoi pezzi che compongono l'album, sono tutti dedicati diciamo alla liberazione della donna, alla necessità appunto della parità di genere. Noi vi facciamo ascoltare un pezzo tratto appunto da questo suo album solista, Renaissance, Rinascita, che si intitola Sanagnule.
Hey! maga ni jina maga Sakoba maganja Sakoba simboni Sakoba dali kitakuru anisteme Jata lekoye Marikonki dala simoyo Adamusubo lekoye mbolo Mademoza lekoye mbolo de Sumaloke itade jata inimula Fajala de jata namina o Namina marahabala Burada kerangana lucha manyana Musa ya mume malambe ya tinyade Madamu haidara izala maleka jata Adamu bora Mbajala damba lero La wali simbo Gundo damba de lagare Fanta damba de lagare Koda wo lagare Di moluto le lagare Simbo ke itare lagare Alele bora tanu ni gulu nyamaga ni jina maga Masare na me la jiri ke jugu la me taya ni tigi ala Ah, siriki la mamadu kora la kumanyo doni bani hasimu kene ni mabana ani lahara kola tege ma fa haidara ka asatu haidara wolo kabirai ma haidara wolo kamari ko haidara wolo sunani farilalla ma fa haidara musota che mancha i haidara burai ma de mutare da sangu maryamu de sangu i haidara che ameni ma ko mari da ngadena Ele bani kura simu ni bani asimu ngaye Niye muso minfa o muso te kongona Ele adama ishe suko fare Ah, kira mode anjila bila roko liki ama
Sì, proprio Nangara, appunto, Nangara si caratterizza per questa voce potente, questo timbro grave, ma soprattutto è anche perché la sua dimensione, la dimensione Nangara è tradizionale, comunitaria, insomma, un'arte, è un'attività legata principalmente, precipuamente alla relazione diretta con il pubblico, tant'è che Candia Cuiate non ha sentito per tantissimo tempo il bisogno di incidere dischi, declina offerte e contratti discografici e le è più che sufficiente le sue cassette che sono rinomate, sono conosciute nelle aree di cultura mandinga dell'Africa occidentale, Nangara. Passiamo ora, rimaniamo sempre nella stessa area, però ci spostiamo appunto in Guinea, l'area è appunto il Golfo di Guinea, su cui si affacciano in particolare Senegal, Mali e appunto Guinea, e parliamo di Momo Wandersuma, un cantante, un compositore, sassofonista guineano, con anche lui una voce caratteristica, ha iniziato già negli anni 50 a suonare appunto in una band, in un'orchestra, e appunto si è trasferito in Guinea. Di Momo ne abbiamo parlato anche in altre trasmissioni, in particolar modo quella riguardante la Guinea, appunto con questa caratteristica dopo la rivoluzione, cioè dopo la cacciata delle truppe coloniali, appunto si assiste a questa rivoluzione culturale incentivata anche dal governo, ma soprattutto costituitasi dal basso, e appunto faceva parte di questa orchestra Sili. che era che viaggiava, non solo suonava, ma anche viaggiava di paese in paese della Guinea per ispirare e istruire musicisti in tutto il paese. Cioè questi si fermavano in ogni paesino, diciamo, della Guinea, e non solo suonavano, ma anche insegnavano a suonare, proprio appunto per promuovere far proliferare questa musica tradizionale guineiana. E appunto al momento della morte era il direttore musicale del Circo Baobab, che anche in questo caso è comunque un'orchestra di Momo Van Del Suma. In questa 45esima trasmissione di Uru facciamo ascoltare Misie. Sì, lo ripetiamo, il 3 e 4 marzo, due giorni a Radio Wombat, il 3 sabato, sabato 3 marzo, ospite del CSA Ernest Emerson in via di Bellagio a Firenze, appunto, allora, cena alle 21 proiezione Buconas, un documentario su una radio comunitaria in Guatemala, in Bolivia, gestita da donne, da mujeres, e dalle 22:30 circa un concerto di CNN, un gruppo, se possibile chiamare musicale, ma non soltanto musicale, anche teatrale, magari torinese. E il giorno successivo i quattro ospiti della polveriera via Santa Reparata in centro a Firenze dal pomeriggio con due dibattiti, poi chiaramente a seguire un po' di festicciolo, due dibattiti, il primo alle 15 alle 3 di pomeriggio su cosa significa una radio ora, una radio e tutte le problematiche, le difficoltà di una radio di movimento, e dalle 18 un ulteriore dibattito, un'ulteriore discussione in cui le altre radio di movimento a livello nazionale, cioè Onda d'Urto di Brescia, Onda Rossa di Roma e Breakout di Torino, oltre a un redattore di quelle che era Radio Morgan, la radio di movimento degli anni 80 a Firenze, appunto una discussione, ma anche un'esposizione, ecco, di quelle che sono queste radio, dei problemi che hanno avuto e che hanno tuttora, insomma un bel modo, diciamo, di festeggiare, di annunciare anche che Radio Wombat non solo in streaming ma anche su l'onde media M1359.
Sì, e questo è tutto per l'excursus che abbiamo fatto stasera sulla musica acustica africana. Vi aspettiamo venerdì prossimo sempre alle 21:30. Vi ricordiamo che Uru va in replica la domenica alle 23 e il lunedì mattina alle 8:30.
Oltre che chiaramente la diretta venerdì alle 21:30. Ciao ciao.
Ciao ciao.